Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. È il sovranismo delle bollicine, la guerra dello champagne, la via autarchica di Putin. Il presidente russo, quasi una settimana fa, ormai ha firmato una legge che permetterà di utilizzare il nome champagne soltanto per indicare i vini spumanti prodotti in patria e vieterà il commercio dei vini stranieri che sull'etichetta hanno proprio questa dicitura. Insomma, sta dicendo ai francesi che devono rinunciare al loro marchio identitario, diciamo così, marchio identitario per antonomasia. Da Parigi è partito il blocco all'export per protesta e insieme a quello anche l'annuncio di rivolgersi all'Organizzazione Mondiale per il Commercio se il gioco dovesse farsi più duro. Ma perché questa legge proprio adesso? Forse un tentativo di rivitalizzare l'industria del vino spumante russo, scrive Le Monde in questi giorni. Industria presente soprattutto nel territorio della Crimea, annesso alla Russia nel 2014. E comunque una nuova risposta, diciamo, alla politica di sanzioni occidentali successive proprio a quell'annessione. E dunque abbiamo un marchio, abbiamo un territorio, un tentativo di protezionismo e ci sono proprio tutti gli ingredienti di una tipica faccenda global no global. E al netto dell'aspetto geopolitico ripropone quello che è un esempio classico di accettazione o resistenza alla globalizzazione. Oggi, a 20 anni dal G8 di Genova, dove, ricordiamolo, l'ottavo membro era proprio la Russia, era quel G7 più uno che andava in scena, Genova, palcoscenico del movimento No Global, che voleva portare allo scoperto le falle di quella globalizzazione che stava scrivendo una nuova storia economica di diseguaglianze, squilibri, oltre che di appiattimento di ogni varietà. Oggi il paese produttore del caviale non vuole più dunque bollicine francesi ad accompagnarlo. Una guerra, quella che si gioca in una flûte, che ovviamente è anche molto vivace in rete, si sono fatti vivi anche personaggi noti, un ristoratore moscovita si è chiesto se a questo punto non sarà forse la volta del whisky scozzese a non poter essere più chiamato ed etichettato tale in Russia. Dalla piazza virtuale generale monitorata da Giulia De Luca arriva la segnalazione della Revue du Vin de France, la più antica rivista in lingua francese dedicata al vino, nata nel 27, così come arrivano subito segnalazioni di documenti da guardare. Uno è la strada del vino, che ci porta proprio nella regione dello Champagne. L'altra è la storia di un mito, appunto lo champagne, ma naturalmente in questo caso non può mancare un caposaldo della cultura cinematografica e documentaristica no global, potremmo dire dedicata al vino, che è quel mondo vino di Jacques Nociter. Voi scriveteci come ogni giorno un messaggio al 335-5634-296.
On a découvert cette loi ce vendredi. Ça a été un coup de tonnerre en Champagne. Et donc, il est trop tôt encore pour apprécier les impacts qui pourraient intervenir sur le commerce des vins de Champagne vers la Russie. Aujourd'hui, nous en sommes à prendre connaissance du contenu précis de cette loi.
E stiamo ascoltando le parole di Charles Guamer, direttore generale della Commissione Champagne. Dice: abbiamo scoperto questa legge appunto giorni fa, un duro colpo per lo Champagne, è ancora troppo presto per verificare gli impatti. Stiamo cercando di capire cosa contiene questa legge per calibrare, diciamo, le nostre contromisure. Io saluto, lo ringrazio per essere ancora una volta ai nostri microfoni, Mattia Bagnoli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mattia Bagnoli, caposede dell'ANSA a Mosca, autore di Modello Putin, Viaggio in un paese che faremmo bene a conoscere, uscito per People quest'anno. Mattia Bagnoli, allora, una legge che va a prendere proprio in pieno quello che è il marchio per eccellenza in Francia, che difende appunto una produzione locale, che è quella dello spumante, dello champagne russo, perché viene chiamato così, che viene, penso, fabbricato in poche settimane, certo non rispettando il metodo classico. E cosa, dove vuole andare a parare questa legge, Bagnoli?
Ma allora, diciamo che in apertura chiaramente questo sembra sulle prime uno di quei provvedimenti che la Russia di Putin ogni tanto prende e ha i toni del trollaggio, diciamo, perché sembra veramente al di là di ogni ragionevole plausibilità. Poi in realtà, come sempre, il diavolo sta nei dettagli, per cui nelle pieghe di questa legge si evince che fondamentalmente quello che non può più essere utilizzato è il termine russo, champagne, che è ovviamente una traslitterazione russa dello champagne francese. Questo significa che l'etichetta dovrà essere, potrà mantenere la dicitura champagne in francese, ma non lo potrà più traslitterare in cirillico, in russo. In questo caso questa dicitura sarà riservata soltanto per lo champagne, cioè vino spumante prodotto in Russia, mentre invece le bottiglie francesi dovranno avere, e anche quelle italiane, dovranno avere la dicitura vino spumante, cioè sparkling wine, messo dietro l'etichetta.
Così, allora, così sembra ridursi di molto la questione, però, Mattia Bagnoli, sembra già ridursi il problema.
Sembra un pochino ridursi, secondo me. Infatti all'inizio i francesi hanno giustamente reagito armi in resta, ma il blocco delle esportazioni, per esempio della Moët, è durata fondamentalmente pochi giorni. Poi hanno detto che avrebbero riniziato le esportazioni, forse perché hanno letto un po' meglio la legge. Io in realtà mi ricollegherei a quello che avete detto voi in partenza con il discorso della globalizzazione. La globalizzazione è una cosa, dal mio punto di vista, straordinaria, che però a un certo punto nella sua espansione è andata a colpire un elemento chiave, che sono le identità. Allora, qui c'è un gioco, chiaramente la Russia sta giocando da questo punto di vista, perché che cos'è l'identità? Allora, nel corso di questi 100 anni, anche di più, la Russia ha sviluppato una sua industria vitivinicola. La Brau d'Urso, ad esempio, è una gloriosa casa vitivinicola russa, fondata nel 1870, quando la Russia era zarista e in qualche modo voleva avere il suo proprio champagne. È chiaro che quello che accadeva nel 1870 è completamente diverso da quello che può accadere oggi tra social e quant'altro. Allora il discorso è, perché si fa questa legge? Allora, da un punto di vista, da un certo punto di vista, può essere proprio questo il discorso: dell'identità, della contrapposizione, della logica della Russia contro l'Occidente, e allora anche appunto un certo trollaggio. Dall'altro lato però io segnalo, e questo può essere anche uno spunto di riflessione, che oligarchi vicino a Putin hanno investito parecchio su questo nuovo settore. Ad esempio Yuri Kovalchuk, che è uno, diciamo, del cerchio magico di Putin, ha recentemente acquistato per pochissimi rubli, diciamo, le gloriose cantine Massandra, che appunto stanno in Crimea e che potranno essere rilanciate e chiaramente avere un glorioso futuro in mercati magari non come quello europeo, ma certamente sul mercato centroasiatico e oltre. Non solo, Baristipov, che è diciamo il rappresentante degli imprenditori presso la presidenza russa, cioè il Cremlino, è appunto il proprietario della Brau d'Urso, che produce milioni di bottiglie e che, guarda caso, è anche colui che formalmente possiede i terreni, diciamo, che producono vino nel famoso palazzo di Putin, quello denunciato da Navalny. Allora c'è un elemento tipico russo di commistione fra interessi personali di una certa classe dirigente russa e invece una politica, diciamo, controidentitaria, sovranista, di grandi puntini sulle i, che viene appunto dal cretino.
Un discorso,
la storia della guerra dello champagne mette insieme tutto.
un discorso molto chiaro che ben identifica appunto la località, o meglio ecco il grado di località di questa questione. Abbiamo nominato la Crimea, quanto è legittima quella ipotesi di Le Monde, appunto, no? Ci sono i proprietari di questa industria, quindi ci sono degli interessi reali già in gioco, ma c'è poi il discorso di sfondo a fronte dell'Unione Europea e di altri attori occidentali sulla questione sanzioni, sulla questione annessione proprio della Crimea. Ecco, in quel senso qual è il potere di questa legge, che appunto abbiamo già visto un po' essere diventata un'arma spuntata ad una lettura più attenta?
Ma semplicemente è questo, cioè il discorso è quante bottiglie si possono vendere, quante bottiglie veramente i russi acquistano di champagne e quanto uno vuole avere sul suo tavolo una bottiglia che pensa essere champagne, e quindi basta lo status, laddove in realtà chiaramente un buon gourmand sa che la differenza tra uno champagne francese e uno champagne diciamo taroccato russo è ovviamente profonda, anche se poi io posso garantire che alcune bottiglie della Prado d'Uso sono davvero ottime. Però il ragionamento è perché andare allo scontro su questa dicitura, che in realtà fondamentalmente, come abbiamo detto, sì, spunta un pochino le argomentazioni francesi, ma chiaramente è un affronto a quello che è l'identità francese e ai prodotti DOC europei. E questo fondamentalmente rientra nel discorso che facevamo prima di ogni tanto caricare sul tavolo un peso da 90 in più nella trattativa con l'Occidente e nello scontro ovviamente con l'Europa in particolar modo, laddove la Russia se lo può permettere. Questo ad esempio è il grande esempio di grande rumore, poche secondo me conseguenze ci saranno, perché poi alla fin fine i produttori francesi non vorranno perdersi il mercato dello champagne vero.
E cambieranno le etichette per quanto possibile.
E cambieranno le etichette.
Mattia Bagnoli, abbiamo parlato di prodotti taroccati. Ora, in ogni guerra c'è sempre chi vince e chi perde, c'è anche sempre un terzo che guadagna, diciamo, no? Magari sullo scontro diretto tra gli altri due attori. E questo terzo potrebbe essere proprio l'Italia, che ha visto un aumento record del 37% di bottiglie di spumante che sono arrivate in Russia. Quindi da una parte vince questa guerra, dall'altra però l'Italia, e in Italia lo fa la Coldiretti, è pronta a denunciare altri problemi, perché le sanzioni non solo ci fanno perdere in esportazioni, ma sembra che ci facciano anche perdere in termini di diffusione di prodotti italiani taroccati, appunto un falso made in Italy. Sempre, ecco, a proposito di marchi e di realtà economiche che ci sono dietro.
Ma certo, questo ovviamente il problema dell'Italian sounding è un problema che c'è in tutto il mondo, cioè i prodotti che sono, diciamo, di richiamo italiano ma che italiani non sono. Ora però qui entriamo in un territorio secondo me molto scivoloso. Perché? Perché è vero che l'Italia ha delle sue eccellenze, ad esempio il parmigiano, che infatti non si può taroccare, o meglio si può taroccare ma fa schifo, e comunque sia ha una sua visibilità e una sua riconoscenza tale che effettivamente va vicino allo champagne. Poi noi ovviamente abbiamo dei vini straordinari, il nostro Franciacorta, il nostro spumante, che non è ancora così riconoscibile forse come lo champagne, ma si sta sicuramente affermando molto, e via discorrendo anche il prosecco dentro, ormai lo spritz è un aperitivo universale, direi, e mi fa sorridere, visto che quando io facevo l'università mai 15 anni fa, 20 anni fa, non ricordo più, a Bologna non era ancora arrivato. Però ci sono altri problemi, ad esempio la mozzarella è, o la burrata, cioè ci sono dei prodotti italiani che si fanno molto bene anche localmente, paradossalmente sono i primi italiani che hanno localizzato la produzione in Russia dopo le sanzioni, e da un certo punto di vista ci vuole anche un pochino di realtà da parte nostra, nel senso che il latte cagliato è una cosa che l'uomo fa da 5.000 anni, se non di più. Per cui non si tratta di mandare l'uomo sulla luna, si tratta di...
Non possiamo avere il monopolio su una pratica che appartiene all'umanità.
Bisogna essere realisti.
Però ecco, rimangono invece le pretese di mantenere certi monopoli su alcune cose, ma soprattutto rimane la pretesa di mantenere il legame con un territorio e sul come quella tale cosa che appartiene a tutti, patrimonio di tutti, viene fatta proprio grazie a quelle, a quel a territorio, alle sue caratteristiche. Ma insomma, è questo il discorso classico appunto del no global. Grazie a Mattia Bagnoli, e allora grazie anche per averci fornito testimonianza diretta delle, dei vini russi. A presto.
A presto, grazie a voi.
Mattia Bagnoli, caposede dell'ANSA Mosca, autore di Modello Putin, viaggio in un paese che faremo bene a conoscere, edito da People nel 2021. E adesso appunto ci tuffiamo in quella che è la memoria della più grande ribalta del movimento No Global, Genova 2001, 20 anni dopo il G8. Genova per tutti è il titolo di un podcast originale di Radio 3, scritto e realizzato da Mauro Pescio e Daria Corrias, che è online sulle nostre piattaforme, è stato rilasciato il 5 luglio scorso. Ascoltiamone intanto un frammento.
Il racconto del G8 del 2001 è un racconto che può prendere due strade. La prima è quella delle violenze, dell'ingiustizia, dell'impunità delle forze dell'ordine, delle devastazioni dei black bloc, dell'assenza di risposte da parte dello Stato, della sospensione della democrazia, della rottura del patto di fiducia fra i cittadini e lo Stato. Ma ce n'è una seconda, che 20 anni dopo è opportuno sollevare. Riguarda le istanze del mondo no global.
Vorrei ricordare che il New York Times definiva il movimento pacifista nel 2000 la seconda grande potenza mondiale. Questo movimento pacifista è stato, diciamo, smembrato. Ma perché? Era una grande domanda di politica a cui la politica non ha risposto, se non nelle sue minoranze più radicali, no?
Quello a cui si riferisce Nicky Vendola è un articolo uscito sul New York Times del 16 febbraio 2003, il giorno dopo che 110 milioni di persone ad ogni angolo del pianeta avevano manifestato contro la guerra in Iraq. Il G8 di Genova ha rappresentato non solo per l'Italia, ma per l'intero pianeta, un momento che sarebbe potuto essere di svolta.
L'istanza del movimento No Global evidenziava che si spostava con la globalizzazione il quadro del potere di organizzazione, del potere, diciamo, di assetto mondiale. Passava tutto in mano sempre di più alle forze economiche, ai gruppi economici. Gli stati perdevano ruolo, non c'erano organizzazioni sovrastatali che fossero in grado di contrapporsi.
Oggi sappiamo che la globalizzazione ha portato dei benefici in alcune aree del pianeta. Ma come ci ricorda il sindaco Pericu, il rovescio della medaglia lo stiamo scoprendo in questi anni.
Questi processi per cui uno si trova... trova un nuovo modo di fare una penna. Prima se lo faceva negli anni del Novecento, lo vendeva al massimo a 30 milioni di italiani, adesso lo vende a 6 miliardi di persone e si crea automaticamente una ricchezza enorme. E tutto questo percorso è in assenza di una forma di governo che porti gli interessi dei generali a controllare questi fenomeni. Ci sembrava una cosa che dovesse essere denunciata, e di fronte a questa denuncia non c'è mai stata una risposta, e non c'è tuttora, perché se non pensiamo alla situazione che l'Unione Europea vuole mettere un'imposizione sui grandi gruppi fiscali e quasi non ci riesce, voi capite bene che quindi il potere reale si è spostato.
Domande a cui ancora non abbiamo dato risposte, quelle poste in piazza a Genova nel 2001, Genova per tutti, 20 anni dopo il G8. Abbiamo sentito un estratto da una delle puntate della serie dedicata da Radio 3 attraverso un podcast originale realizzato da Mauro Pesce e Daria Corrias, proprio alla memoria di quegli eventi. Dal 5 luglio è disponibile sul nostro sito, quindi può essere ascoltato. per intero, e si partiva appunto dallo slogan di allora: un altro mondo è possibile. Si sono raccolte interviste di chi c'era e a vario titolo era protagonista, è stato protagonista di quella storia. Abbiamo sentito Nichi Vendola, abbiamo sentito l'allora sindaco di Genova, domande a cui non abbiamo ancora risposte. Ad ascoltare con noi il frammento di Genova per tutti 20 anni dopo il G8 c'è Lucia Taioli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Docente di politica economica al Politecnico di Milano. Lucia Taioli, mentre raccontavamo la guerra dello champagne tra Russia e Francia, ascoltavamo i suoni che ci riportavano a Genova del luglio 2001, arrivavano dei messaggi che chiedono, fanno riferimento per esempio a organizzazioni internazionali che hanno o non hanno potere di decidere su questioni tipiche global, no global, come quella che abbiamo raccontato. E quindi le rivolgo subito la domanda: cosa è cambiato in questi termini? Forse se c'è qualcosa che è stato eroso nel frattempo è proprio un certo multilateralismo, no? È proprio la possibilità di affidarsi a un ente che possa regolare attraverso decisioni comuni.
L'ente multilaterale che dovrebbe trovare un punto d'incontro e trovare delle regole comuni continua ad esistere, perché questa è l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ovviamente l'ambito di decisione e di potere, diciamo, della World Trade Organization, del WTO, dipende da quanto i diversi governi vogliono delegare come decisioni al WTO, e ovviamente tutti i governi che partecipano cercano di non delegare troppo come decisioni a un organo multilaterale, perché vogliono mantenere margini di manovra. Quindi abbiamo richieste di intervento da un lato da parte del WTO, perché quando si creano tensioni, come nel caso citato tra Francia e Russia, o in altri casi perché il WTO intervenga, però dall'altro lato tutti i governi sono sempre molto attenti a non lasciare troppo potere a queste istituzioni, perché temono poi di non averne più il controllo. In più però va aggiunto che negli ultimi anni il WTO ha visto un po' ridurre ulteriormente i propri margini di manovra, perché soprattutto da parte dell'amministrazione americana precedente e in altri ambiti ci sono stati dei casi in cui le regole di questa istituzione, a cui i paesi, ricordo, appartengono volontariamente, ma ci sono stati dei casi in cui le regole sono state apertamente violate. Quindi il ruolo del WTO in questo momento è effettivamente un po' eroso, direi.
Dunque, quante risposte può dare questa organizzazione, quanta delega può raccogliere e quanta politica effettivamente può realizzare? Lucia Taioli, io vorrei fare insieme a lei un passo indietro. Siamo partiti da Genova 2008, le trasmissioni di Radio Tremondo sono cominciate in realtà in concomitanza con un evento che ha preceduto Genova e che è stato davvero l'esordio planetario di quel movimento e di quelle questioni. 30 novembre 1999, Trade Center di Seattle, summit del WTO appunto, per la prima volta quel movimento in piazza, 40.000 manifestanti. Quel summit doveva decidere nuove regole per il commercio internazionale, e quel movimento in piazza per la prima volta voleva denunciare le falle, ecco, riapertura non regolata di mercati uguale diseguaglianze e squilibri, per esempio. E la battaglia di Seattle peraltro fu anche la prima apparizione dei Black Bloc in piazza. Poi tutto sarebbe culminato appunto nelle ore, nelle giornate di Genova. Però appunto, come stiamo dicendo adesso, allora si pensava a un potere inarrestabile della globalizzazione, però diciamo che un po' a sconfiggerlo o comunque a ridurlo sono servite altre cose. Non è stato quel movimento, ma è stato per esempio ultimamente la congiuntura della pandemia, ed è stato proprio lo smantellamento dei meccanismi multilaterali. C'è un ritorno, un'inversione di marcia da questo punto di vista? Possiamo intuire un'inversione di marcia? È stata citata proprio nel frammento del podcast, c'è stato il riferimento alla tassa, no? Ne abbiamo tanto parlato, su cui il G7 ha trovato un accordo, la Global Tax per la Web Tax, insomma. Ci può essere un'altra via? Davvero poi riusciremo a convincere, a convincerci tutti che possiamo fare un'unica e più equa politica economica?
Certo, speriamo che sia così. Questo credo che sia sempre più evidente. I mercati, incluso il mercato internazionale, il mercato globale, non funzionano senza regole. Avere scambi commerciali tra paesi, avere libero scambio, non significa affatto non avere regole, perché appunto non avere regole significa avere molta incertezza e avere una situazione che non favorisce neppure la stessa attività economica. Al massimo può favorire temporaneamente pochi grandi gruppi, ma in generale l'attività economica non beneficia dell'assenza di regole, ed è proprio in questa luce che sono nate le istituzioni internazionali come il WTO. E credo che nonostante i molti problemi anche economici e ovviamente non solo creati dalla pandemia, una delle cose in realtà che si sono imparate è proprio la necessità di cooperare a livello internazionale e di avere dei mercati che appunto funzionano bene, perché esistono delle regole sugli scambi e permettono appunto di sviluppare nuove produzioni fondamentali come quelle farmaceutiche. Quindi io credo che dopo una prima fase della globalizzazione molto poco governata, molto turbolenta, si è emerso con chiarezza la necessità non di ridurre la globalizzazione, che ha portato enormi benefici a milioni e milioni di persone, ma di avere delle regole che la governano. Il problema è che ovviamente un governo mondiale è ancora molto al di là da venire, e il WTO non ha oggettivamente il ruolo di fare il governo mondiale.
Ci siamo ritrovati proprio a questi microfoni a parlare di un nuovo impulso che poteva venire dalla nuova leadership, e comunque un nuovo impulso che poteva sorgere anche da altre condizioni, no? Abbiamo nominato la pandemia, abbiamo detto che forse questo era l'esperimento o era quell'attualità che ci poteva far cambiare idea e farci rendere conto di un bisogno, no? A cui dobbiamo rispondere tutti insieme.
Infatti, esattamente, appunto, è così. Io credo che proprio nell'ambito di questa pandemia sia emerso con chiarezza che la necessità di avere un mercato globale è importante, perché per esempio non tutti i paesi, anzi la maggior parte dei paesi, non è assolutamente autosufficiente dal punto di vista delle forniture medicali, farmaceutiche. Sviluppare i vaccini è stato possibile solo perché ci hanno lavorato simultaneamente tanti paesi insieme. Quindi l'importanza della cooperazione internazionale io credo che sia emersa nel corso di questa pandemia, che infatti non credo ridurrà la spinta alla globalizzazione, ma come dicevo probabilmente fa riflettere sulla necessità di un migliore governo di questa globalizzazione.
Grazie infinite Lucia Taioli, docente di politica economica al Politecnico di Milano. Grazie, a presto professoressa.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie mille a Lucia Taioli. E dunque, ultimo consiglio, suggerimento dalla piazza virtuale: i nostri 20 piccoli mondi, la serie di mini podcast di Radio Tremondo, tra i quali c'è anche quello dedicato proprio a Seattle. Mentre noi vi rinviamo certamente all'ascolto del podcast Genova per tutti, 20 anni dopo il G8, sulle piattaforme e su Rai Play Radio, sulle piattaforme podcast e su Rai Play Radio. Dunque dal 5 luglio le 5 puntate sono tutte per voi, autori Mauro Pesce e Daria Corrias. per una memoria che può essere utile comunque coltivare, molto utile coltivare. Grazie per l'ascolto, rimanete con noi per seguire l'Oltrescienza. A salutarvi ci sono Alessandro Cesolini alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione. Una buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.